Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno a tutti amici di Radio Imago, qui Emanuela che vi parla. Dalla solita finestra, Artemisia, viaggio al centro del colore. Volevo intanto ringraziare le persone che mi hanno scritto e che hanno dimostrato di essere dei fedeli ascoltatori. In particolare volevo rispondere a Marco, che ha lasciato un messaggio nel blog. Marco si lamenta delle scelte musicali che sono state fatte e anche del fatto che spesso, anzi praticamente sempre, quando parlo di un argomento mi interrompo ogni 3 minuti e mezzo circa per far partire un brano che diciamo colora e decora un pochino la trasmissione. Il legame tra pittura e musica c'è sempre stato, poi Radio Imago ha degli esperti che si occupano di questo, non sono io a fare le scelte, anche se il genere musicale preferito è quello che io ho indicato all'inizio del nostro rapporto. Certo, non siamo tutti uguali, abbiamo gusti differenti. Marco dice, ma tu durante le lezioni che fai a scuola ti interrompi ogni 3 minuti per far partire la musica? Ovviamente questo non si fa a scuola, anche se a scuola la musica c'è. Ad esempio, quando i miei studenti stanno iniziando una parte esecutiva, dopo che ci sono state tutte le spiegazioni, io permetto di accendere i vari iPod, i vari apparecchi, i trasmettitori di musica, perché è molto facile riuscire a concentrarsi con la musica in sottofondo, ma siccome ciascuno di noi ha gusti differenti, non può essere condivisa. Il fatto che ci siano dei tempi così brevi nell'esposizione delle cose che dico non è fatto a caso, perché i tempi radiofonici, mi è stato spiegato dagli esperti, sono molto più stretti di quelli che si utilizzano per esempio durante le lezioni. Io ricordo a tutti che Artemisia non fa lezioni di pittura o di disegno, io racconto le mie esperienze, le mie emozioni, ma è una chiacchierata che si fa come tra amici. Molto spesso devo fermarmi, anche perché i concetti che vengono evocati devono avere il tempo di trasformarsi in immagini nelle teste di chi mi ascolta. E quindi tutto un discorso filato sarebbe probabilmente pesante da seguire, o almeno questa è l'idea che qui a Radio Imago abbiamo. Comunque siamo sempre aperti a qualsiasi critica che ci può far migliorare, e anche magari dei suggerimenti per modificare le nostre trasmissioni. Quindi continuate a dire la vostra. Adesso ascoltiamo insieme un brano musicale e poi ho una piccola sorpresa per voi. C'è una persona qui in studio che vi presenterò fra poco.
Dark of the sea, I long to speak of my love, but you don't come to me. So I go on asking if maybe one day you'll care. I tell my sad little dreams to the soft evening air. I am quite hopeless, it seems. Two things I know how to do. One is to dream, two is loving you. Why are my eyes always full of this vision of you? Why do I dream silly dreams that I fear won't come true? I long to show you the stars caught in the dark of the sea. I long to speak of my love, but you don't come to me. So Hopeless it seems. Two things I know how to do. One is to dream. Two is loving you. Two is loving you. One is to dream. Two is loving you.
Eccoci ancora qua, siamo sempre su Artemisia, viaggio al centro del colore. Allora, in studio con me oggi c'è una persona che vi voglio far conoscere, si chiama Luca Nicoletti. Adesso gli cedo il microfono così ci dice chi è.
Ma allora, intanto ringrazio Emanuela e saluto gli ascoltatori di Artemisia. Io sono stato 8 anni fa un allievo di Emanuela.
Partiamo dal più difficile.
Sono stato uno studente di liceo artistico e adesso sono, direi, un critico d'arte, anzi meglio, un critico aspirante storico dell'arte. E poi magari ne parleremo, perché credo che ci sia una differenza di fondo di impostazione che è importante. Posso dire che per quel poco che ho fatto in questi pochi anni in cui ho cominciato a fare questo mestiere, il mio lavoro è in parte di critica, in parte di organizzazione di mostre
eventi d'arte, di eventi culturali.
Posso dire di avere, diciamo, una formazione atipica per questo genere di lavoro, perché parto da una preparazione pratica da artista, con, diciamo, delle passioni dominanti e dei bruschi cambi di rotta, perché passare il passaggio dal lavoro dell'artista a leggere il lavoro degli altri artisti ha un passaggio, diciamo, ha una cesura abbastanza netta da un certo punto di vista.
Ma sei ancora in mezzo al guado o l'hai superato?
Allora, diciamo che io sarei un critico d'arte alla luce del sole, clandestinamente faccio il pittore.
È buffa questa cosa, che clandestinamente fai il pittore.
Clandestinamente, perché le cose non vanno mischiate troppo, e soprattutto perché hanno funzioni diverse. Diciamo, la pittura mi serve come strumento di misura di quello che sto facendo e di come leggo il lavoro degli altri. E poi mi serve perché è una parte della mia formazione che non ho intenzione di rinnegare.
È una necessità, forse.
È una necessità, sì. Sia la pittura sia la fotografia.
Ah,
che sono entrambe due cose.
Sapevo.
Sì, queste sono passioni che coltivo da tantissimo tempo. Anzi, io potrei dire, da un certo punto di vista, di essere un mancato scultore, per folgorazioni appunto liceali, e che ho deciso improvvisamente poi di fare lo storico dell'arte, ma senza rinnegare le passioni del passato.
Perché dici mancato scultore? Perché le esperienze che hai fatto a scuola poi non le hai portate avanti dopo?
Non le ho portate avanti, sono state delle folgorazioni e delle passioni dominanti che bruciano tuttora, ma non si può fare tutto, quindi a qualcosa purtroppo ho dovuto rinunciare.
Magari non si può fare tutto contemporaneamente, perché tu sei giovanissimo, per cui tempo per fare tutto ci sarà, io immagino. Ci fermiamo un momento, poi riprendiamo.
Woman dreams about fairy tale romance, tall, dark, and handsome man, wedding plans, Paris, France, Cinderella rescued by true love, not enough, white horse, handsome prince, magic kisses, I'll take a shot, but that's quite a lot, I can try, but that's quite a guy, if I'm not able to buy you diamonds, if I can't fly you up to the moon, if I don't do all the things like the man of your dreams, baby, what you gonna have to do is love me for the coup. Every girl wishes for a Hollywood romance, pictures in the magazine, silver screen, social scene, swept off her feet by a movie star, not enough, guest list, Renoir, fancy car. That's quite a lot, but I'll take a shot. I can try, but that's quite a guy. If I'm not able to buy your diamonds, if I can't fly you up to the moon, if I don't do all the things like the man of your dreams, baby, what you gonna have to do is love me for the coup. Measure up, but love me for the cool I've got. Baby, what you gotta do is love me for the cool. Baby, what you gotta do is love me for the cool. Baby, what you got to do is love me for the cool. Baby, what you gotta do is love me for the coup.
Il meglio di te lo ritrovi su Radio Imago. Radio Imago.
Allora Luca, tu hai accennato alla distinzione che c'è tra la professione del critico d'arte e quella dello storico. Ci vuoi spiegare meglio?
Che cosa intendo?
Sì, cosa intendi, perché poi forse è una questione anche di punti di vista,
sì,
no?
Sì. Ma dunque, diciamo, il lavoro del critico d'arte è un lavoro militante, perché è un lavoro che si fa a contatto con il contemporaneo soprattutto, e purtroppo potrei dire che è una professione inquinata, nel senso che critico d'arte può essere chiunque. Umberto Eco diceva che per i cataloghi di mostre contemporanee, anzi, un biologo va molto meglio di un critico, come critico d'arte va benissimo, perché risponde a un certo tipo di aspettativa che non pretende molto. Lo storico dell'arte, diciamo, ha un'impostazione di metodo diversa, perché si misura con un approccio storico che secondo me deve essere tenuto presente anche per l'arte contemporanea. Secondo me questo è il punto. La critica d'arte di oggi, a un livello non accademico, diciamo, non studia, Il problema è che secondo me la differenza fra il discrimine fra lo storico dell'arte e il critico d'arte improvvisato.
Ecco, perché alla fine il discorso torna lì, cioè la differenza sta nel fatto che non c'è un mestiere dietro il critico.
Spesso purtroppo non c'è. Diciamo, quando il critico non ha quel supporto storico, il rischio di scivolare è molto grave. Era una cosa che dicevo in un libro molto bello, Enrico Crispolti, che scrive un manuale, si chiama Come studiare l'arte contemporanea, e dice che l'esercizio critico è più solido se ha una base storica e se ha un approccio storico. Se rimane una critica sterile non funziona. Al tempo stesso la storia dell'arte contemporanea, se ha il supporto di critica, è molto più forte, perché diciamo significa un fare storia e proiettare in avanti ciò gli artisti di cui si parla. Crispolti aveva studiato Fontana quando Fontana era vivo, e adesso è il maggior storico di Fontana ed è il testimone dell'esperienza di Fontana. Quindi abbiamo questi due livelli che si possono integrare: l'approccio storico e la prospettiva storica e l'approccio del testimone. Questo secondo
cioè,
me.
Cioè, quindi in una certa misura il critico storico, quindi la figura completa come la stai tratteggiando, è qualcuno che accompagna nella vita il pittore e in un certo modo è il testimone della sua professione e anche la guida, forse.
Sì, in parte nella guida, in parte, ci sono casi in cui ci sono critici che hanno orientato il lavoro degli artisti. Ma soprattutto, diciamo, è una questione, cioè il problema è che lo storico dell'arte si pone un problema di metodo, cioè il come si deve fare questo lavoro e come si deve approcciare l'opera d'arte, cioè si pone il problema di creare degli strumenti adatti per le opere che sta analizzando. Questo è, cioè il punto è il critico d'arte dovrebbe smontare in qualche modo il lavoro di un artista per renderlo più accessibile, un po'
quindi
come
fare
se fosse
un lavoro
motore.
Di destrutturazione per analizzare le parti in sostanza.
Cioè,
no?
Come un motore tu lo prendi, lo sviti vite alla volta per far vedere come funziona.
Ho capito, adesso poi parleremo magari dei critici d'arte di cui sappiamo qualcosa, o quelli che si sono interessati al mio lavoro, perché sono curiosa di capire a che categoria appartengono.
The line.
Allora, stiamo parlando dei critici, no? E nella mia carriera di pittrice ho avuto occasione di incontrarne parecchi, anche se io per scelta non vado a prendere un critico per retribuirlo e fargli dire qualche cosa, perché è proprio un meccanismo che mi ripugna, no?
La prostituzione.
Lo trovo una cosa terribile, anche se riconosco che il critico d'arte, come qualsiasi altra professione, ha necessità di essere retribuito in qualche modo, no? Quindi c'è sempre questo aspetto che è un po' spinoso, un po' faticoso da affrontare. Allora, dicevo, nella mia carriera, quando abbiamo costituito il gruppo Artemisia, siamo state appoggiate, sostenute, incoraggiate moltissimo da un, non so se definirlo critico è corretto, perché è il direttore
della Ricciotti.
Bravo, sì, è il Stefano Fugazza, è il direttore della raccolta Ricciotti di Piacenza, quindi si occupa di arte moderna principalmente, e ha creduto in noi e ha voluto scriverci dei pezzi che sono serviti per i nostri cataloghi, però è stato un rapporto spontaneo, assolutamente non pilotato, e diciamo che ci ha aiutato moltissimo. Poi nel corso del tempo abbiamo avuto altre critiche, però sono nate tutte sulla base di consigli o di situazioni particolari date dal luogo in cui si esponeva. Parlo di Giorgio Seveso, parlo della Martina Corniati, per esempio, è abbastanza conosciuto. Quindi dici un po' il tuo punto di vista in merito.
Dunque, Fugazza di persona non lo conosco, ho letto alcuni suoi testi, ho assistito alla sua presentazione di una mostra, ma diciamo Fugazza ha una linea critica molto netta, e questo è da apprezzare, perché comunque è uno di questi forti sostenitori di una pittura figurativa moderna, quindi che è questa critica che in buona parte condivido anch'io, il fatto che il moderno non significa prendere e appoggiare i sassi sul pavimento e metterci un televisore sopra. O almeno non è soltanto questo, non deve per forza esserlo, perché questa è una moda che fa moderno, non vuol dire che sia per forza la modernità. Da un'altra parte, ecco, sui suoi testi posso raccontare forse una piccola esperienza. Io avevo letto un catalogo di un amico artista che è molto sostenuto, uno scultore, che attualmente è molto sostenuto da...
Ma puoi dire chi è?
Sì, è Cristian Zucconi, è uno scultore di Piacenza, molto bravo. E secondo me giustamente portato avanti, perché è un giovane che promette.
Meritevole.
Sì, decisamente sì. Però ecco, diciamo, questa, diciamo, quindi c'è questa parte attiva che è molto meritoria, perché comunque bisogna fare eventi per sostenere gli artisti, anche questo è un atto critico.
Creare le occasioni,
esattamente. Da un'altra parte, diciamo, ecco, io avevo avuto una piccola discussione con questo artista perché avevo letto questo testo, e pur essendo uno storico che lo segue da 10 anni, aveva un testo che in fondo non andava mai in profondità sul lavoro, ma rimaneva sul pelo dell'acqua. Quindi, diciamo, un critico che potrebbe impegnarsi un po' di più. Secondo, anche perché poi Fugazza è un allievo di Rossana Bossaglia, quindi ha una formazione importante, ha scritto un libro sulla pittura Pompier, quindi diciamo è in un certo ambito di studi abbastanza ben definito.
Sai che ha fondato una rivista recentemente?
No, non lo
so. Ne ha fatti pochi numeri, io sono andata alla presentazione del primo numero a Piacenza, che è stata l'estate scorsa, e si chiama Ore Piccole.
Ah, non lo sapevo.
È interessante, veramente bella.
Però ecco, diciamo che forse è una persona in cui si vede questa distinzione fra quello che viene ritenuto un lavoro propriamente scientifico e quello che è il lavoro di presentazione. Un lavoro di presentazione è come se fosse più corsivo e ci si impegna un po' di meno.
Mentre quindi invece, più storico che critico, secondo
sì,
te?
Sì, beh, sicuramente uno storico, però insomma ci si deve applicare di più anche se si parla dei viventi, perché sennò si tira la riga.
Ci fermiamo un momento e poi riprendiamo. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 making the cutest that I've ever seen. Bum, 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 given to lips like roses and clover. Bum, 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 then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, 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 don't have nobody to call my own. Bum, 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 please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Bum 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 bum
bam 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 bam.
Allora, una domanda difficile subito.
Va bene.
Io riflettevo che più si studia, almeno questo è successo a me, più studio la storia dell'arte antica, moderna, contemporanea, più vado a cercare, a indagare, e meno certezze ho. Nel senso che io avevo molte più convinzioni radicate e inamovibili all'inizio, quando ho finito l'accademia, sono uscita con le idee chiarissime su quello che era l'arte, secondo me, quello che era la ricerca artistica dal mio punto di vista corretta, piuttosto che le cose che non mi interessavano affatto. Oggi come oggi questi confini io non li ho più così nettamente distinti. Il tuo punto di vista?
Ma dunque, il mio punto di vista, diciamo, come essere umano ho dei gusti anch'io, quindi ci sono delle cose che mi piacciono e che non mi piacciono. Come critico d'arte, se vogliamo usare questa brutta parola, forse questo aspetto dovrebbe andare in qualche modo in secondo piano. Nel senso che, e qui forse è quella appunto una delle differenze fra lo storico dell'arte e il critico d'arte, cioè non ci si deve porre il problema di cosa è bello e che cosa no, ma ci si deve porre di fronte a un fenomeno contemporaneo e che poi sarà un fenomeno storico e domandarsi quali sono le ragioni che giustificano il fatto che esista. Questo, ecco, devo dire, è un insegnamento che mi ha dato un libro che si legge pochissimo perché è un libro, diciamo, molto settoriale ma bellissimo, che è un libro di Giovanni Romano edito da Einaudi nel 69, che si chiama I Casalesi del Cinquecento. C'è un libro sull'avvento del manierismo nella pittura a Casale Monferrato, che era un dominio dei Gonzaga. Mm-hmm. Quindi era un ducato del figlio di Isabella d'Este. E questo libro pone il fatto che dice bisogna lavorare anche su tanti quadri brutti, perché ci danno la misura dell'estensione di un fenomeno, perché Michelangelo lo copia, sia chi lo sa copiare sia chi non lo sa copiare, questo ci dice comunque che ha un valore a cui si che a quel modo di lavorare si riconosce un valore.
No, mi viene da sorridere perché la trasmissione più recente che è andata on air era sul bello. Io settimana scorsa avevo proprio parlato del bello e tra le varie cose che avevo trovato c'era anche questo fatto che il bello e il brutto hanno bisogno l'uno dell'altro.
Certo.
Cioè il brutto è necessario, sì, per permettere al bello di vivere e di essere riconoscibile.
Questo
soprattutto,
sì. Da una parte, diciamo, il brutto serve come fenomeno, cioè capire anche perché, diciamo, ci sono delle punte, dei picchi emergenti in tutta la storia dell'arte, perché c'è sotto una sorta di ghiaia che fa da sottobosco, e oltretutto trovo che il sottobosco sia un fenomeno anche molto interessante come esperienza.
Quindi le croste non sono da bruciare,
secondo
il tuo consiglio.
Secondo me sarebbero da non dipingere a priori, però dato che ci sono dobbiamo chiederci per quale motivo esistono.
Esatto.
Hanno una loro funzione, perché la gente si spera che quando dipinge pensa, e allora bisogna cercare di capire qual è quel meccanismo mentale, che oltretutto è anche un approccio, diciamo, al proprio mestiere, cioè il modo di dipingere di una persona dice che cosa pensa della pittura e in parte anche cosa pensa della vita in qualche modo.
Ascoltiamo un attimo di musica, poi ti faccio una domanda.
He walked in and a voice came to me, said slow down girl and be steady, take your time to get ready, I could see he's got adventure written all over his body. But then he smiled, and I had to say to myself, oh, you gotta sit down and think straight, find self-control, gotta learn to wait, because this one could take it all away. For this man, well, he looked right there through me. Now, I don't want to call it danger, but there's something about this, oh, this stranger, to think that I should know it. I'm sure stranger things go on, but this I wouldn't know. The moment I was frightened by your power, in this moment I think I'm ready now. I'm ready now. I'm ready. I'm ready for you to reach me, baby. For you to teach me, baby, I'm ready. I'm ready for you to reach me, I'm ready. I'm ready for you to teach me. Run over my lips, I had hunger, and I let it seep in so deep. I let my body do some standing work for my soul. My insides became stiff with cold, but now I feel new heat. Rise up, rise up, rise up from the core of my body. I was silent. The core of the music had died down. Now the time you come to hammer at my quiet, well, the time has come, I think I'm ready now. I'm ready now.
Ready,
ready. For you to reach me, baby, I'm ready. I'm ready for you to teach me, baby, I'm ready. I'm ready for you to reach me, I'm ready.
I'm ready.
I'm ready for you to teach me, baby. Start again, ready.
Then you start again.
Burn your power through me, that I know you can.
Allora, senti Luca, io arrivati a questo punto di solito do una ricetta o chiedo una ricetta o comunque faccio una domanda sul cibo. Interrompiamo quindi questo discorso serio, serissimo sulla sì. storia dell'arte e parliamo invece di qualcosa di frivolo ma di potentemente presente sempre nella nostra vita, che è il cibo.
Sì.
Tu, come uomo che vive nell'ambito artistico, come uomo di cultura, come vivi il rapporto con il cibo? Vabbè, questo è anche il cibo comunque è un aspetto culturale secondo me della nostra vita, no? Ecco, tu come vivi il rapporto con il cibo e che relazione c'è con l'arte secondo te?
Oddio, diciamo, da un certo punto di vista la relazione con l'arte può essere da più punti di vista. Il primo, forse, diciamo, si può sintetizzare: da una parte qualsiasi opera d'arte è una ricetta di cucina, perché comunque c'è, prima di avere tante superfetazioni di pensiero, di interpretazione, è un prendi un colore, lo spremi su una tavolozza, mischiarlo con un altro colore, metterlo sulla tavola, sulla tela in un certo modo. Stessa cosa per la scultura, quindi il procedimento tecnico è un po' una ricetta di cucina in qualche modo, e questa è una cosa di cui sono molto convinto.
È una procedura alchemica, no? Che serve a formare,
ma è molto pratica, perché insomma col colore ci si sporca.
Sì, questo è indubbio. Questo è verissimo.
Non è che, diciamo, non è una cosa così astratta, così, anche ha un apporto spirituale, però c'è anche un apporto molto fisico, e questo era quello che a me piaceva nella scultura. La scultura è un corpo a corpo che è il lavoro del muratore dentro, e questo secondo me è bellissimo.
Questo vale molto anche per l'incisione, io mi ricordo
anche
che mi piaceva questo aspetto così sporco del lavoro dell'incisore,
sì.
Che però ti dà un appagamento, proprio, che la pittura
è fisico,
da sola si raramente riesce.
E anche la fotografia, anche la camera oscura da questa emozione, e anche lì bisogna seguire la ricetta, perché le diluizioni degli acidi vanno fatte in un certo modo. Quindi, da un'altra parte, diciamo che la cucina è un influsso visivo, che in qualche modo può anche aiutare a descrivere. Poi parliamo sempre di pittura, ma vale anche per la scultura e
per
le
arti visive in generale.
Non so, per esempio, io mi ricordo quando sono andato a vedere Masolino da Panicale a Castiglione Olona, e l'impressione è che Masolino lavorasse con un rosa in cui era stata messa una punta di latte. Questa era...
Quindi hai fatto un riferimento...
Questa era la mia impressione forte.
Percezione del gusto, no?
E secondo me è che questa idea che... Perché poi diciamo, il cibo ha un colore. Che ne so, il latte, la menta Fabri ha un colore, ma messa nel latte ha una tonalità che è completamente diversa. Poi a me quei colori piacciono tantissimo. Per cui in qualche modo hanno un loro influsso.
Quindi la prima parte della tua risposta era più da cuoco, devo dire. Mentre la seconda parte è un po' più da gourmand, cioè da colui che apprezza i sapori.
Va bene, va bene.
Open or close
riprendendo una frase che tu hai detto pochi minuti fa, tu hai detto a proposito dei, chiamiamoli cattivi pittori, cioè produttori di croste.
Sono sempre categorie che
sono sempre, sì, sì, sono per semplificare, no? Perché poi i confini tra una categoria e l'altra secondo me sono difficili da trovare, certo. Ma anche l'artista non fa solo opere d'arte, certo. Tutti abbiamo nei nostri, nei recessi dei nostri studi, delle croste che non facciamo magari vedere a nessuno.
Si aiutano a crescere, ma...
Tu hai detto prima che i pittori quando dipingono pensano, sì. Sei convinto di questa cosa?
Penso che tutti più o meno, visto che una testa attaccata sulla testa ce l'abbiamo in qualche modo, bene o male la usiamo. Quindi credo che anche in questo lavoro, sì, forse diciamo anche il non pensare potrebbe essere un approccio in qualche modo. Sì, io penso che ciascuno pensa, il problema
pensare,
è cercare di capire in che modo si pensa.
Ecco, cioè pensare cosa vuol dire? In modo razionale proporsi di iniziare un quadro e arrivare là.
No,
questo per esempio a me non succede, no. Abbastanza.
Anzi, fortunatamente non succede.
Infatti non mi succede spesso perché almeno i quadri che io dipingo sull'onda di un'emozione non sono pilotati dalla ragione.
Ma certo.
Mentre invece quando si tratta di un progetto il percorso è inverso, quindi si parte da un obiettivo al quale tu devi arrivare e poi interrompi tutti i processi razionali per dipingere in modo istintivo, sperando che il tuo istinto vada nella direzione giusta.
Sì, ma su questo sono perfettamente d'accordo, però c'è il fatto che diciamo che rispetto al nostro tempo non siamo dei funghi che nascono dal nulla. Io mi ricordo un corso bellissimo che ho fatto in università, che era il corso di iconologia del professor De Vecchi.
Ah, lo conosco, sì.
Che è stato uno dei corsi più belli che abbia fatto, e poi i corsi che ho fatto con il mio maestro, che è il professor Agosti. E diceva che noi non siamo, l'artista non è un fungo, e anche i funghi comunque nascono dalla terra che è un humus. Quindi, diciamo questo in qualche modo, noi non siamo vergini al nostro tempo e a ciò che ci sta intorno. E questo in qualche modo condiziona anche la nostra emotività e il nostro istinto e crea, diciamo, in noi uno schema di pensiero. Quindi in questo senso...
Quindi facciamo parte di un pensiero più grande che appartiene a tutti in qualche modo, volenti
diciamo
o nolenti.
Quello che noi abbiamo filtrato di questo contesto, che poi è un contesto che va visto in modo ampio, perché diciamo noi siamo... non va visto soltanto all'interno della storia dell'arte. Gli artisti non guardano soltanto gli altri pittori o non si misurano soltanto con i maestri, ma guardano anche la televisione.
Purtroppo, a volte.
No, non purtroppo, perché anche quello in qualche modo serve.
Ci sono delle contaminazioni, no?
Sono delle contaminazioni.
Soprattutto nel campo delle immagini, da cui non riusciamo poi a liberarci.
Sono felici però come contaminazioni.
Io in questo momento parlo da insegnante e penso alla contaminazione che il fumetto manga impone ai ragazzini che arrivano da me e devono togliersi di dosso gli stereotipi acquisiti per imparare a guardare la realtà. E purtroppo è uno stereotipo di cemento armato, per abbatterlo ci vuole un anno di lavoro intero.
Però da una parte è vero che c'era per esempio Roberto Longhi che faceva notare come per capire il lavoro di Picasso blu bisogna guardare le illustrazioni che si trovavano al tempo del Picasso blu, quindi guardare dei dimenticati illustratori di rivista come Stan Lem, che adesso ha un valore riconosciuto, però sono, diciamo, era quella stampa che si buttava via.
Certo.
Per noi non c'è Stan Lem, c'è il manga, ci sono altre forme con cui ci si deve in qualche modo misurare. Il problema è la consapevolezza con cui ci si misurano queste cose.
Cioè di non farsi dominare, dominare mai.
Certo, sennò diventa una moda, le mode si esauriscono.
Yeah. stupirti se il mago ti piace così tanto. Il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
Luca, vuoi raccontarci degli eventi che organizzi? Quindi sì. Che cosa fai esattamente?
Ma oddio, diciamo, gli eventi ne ho organizzati non moltissimi, però diciamo due recenti sono per la Fondazione Gianni Roberto Radice, che è una fondazione recente, di recente fondazione, che si trova in zona Piazzale Accursio.
A Milano,
dove ho organizzato due mostre recenti a cui sono molto affezionato. Una di Lorenzo Pietrogrande e l'altra di Lorenzo Manenti. Tutti e due Lorenzo.
Lorenzo Pietrogrande è stato anche ospite da me, ha fatto un'intervista.
Non lo sapevo.
È stato uno dei primi che ho intervistato.
Sì. Beh, Pietrogrande è una persona che si lancia in queste nuove esperienze. Sì, sì. Ed è una mostra a cui sono affezionato perché credo di avere un debito di riconoscenza nei suoi confronti quasi infinito, e oltre ad essere un artista di cui ho una grande stima. Posso dire, ecco, sono mostre di cui ho fatto praticamente tutto, che è dagli inviti a spedire la corrispondenza, a spedire gli inviti, a presentare la mostra e a fare un catalogo da zero. Questa è stata un'esperienza molto formativa, perché effettivamente trovarsi a fare un catalogo da zero richiede tanti aspetti, perché anche dal come si monta una sequenza di immagini.
Certo, richiede delle competenze diverse.
Sì, però per esempio, ecco, io ho avuto modo di sperimentare una cosa che mi aveva insegnato Agosti. Giovanni Agosti ha pubblicato recentemente un libro su Mantegna, e in questo libro c'è una sezione di immagini che è fatta per creare un di più di senso attraverso l'accostamento delle immagini. Quindi ho cercato di costruire dentro questi due cataloghi una specie di racconto solo attraverso l'accostamento delle immagini, che è una cosa non molto semplice. Poi probabilmente chi guarda il catalogo non lo nota, però secondo me è importante che sia stato fatto così, perché diciamo non si possono prendere le immagini e buttarle a caso, ma bisogna scegliere un modo che aiuti a valorizzare il lavoro e aiuti a raccontarlo anche in quello che la parola non può dire o non è in grado di dire, perché non c'è spazio o forse perché non è il mezzo opportuno. Da un'altra parte, diciamo, altro aspetto, vi tengo molto, un aspetto di allestimento. Ecco, io vi posso dire, le mostre che ho organizzato le ho sempre fotografate e montate, perché anche quello è un aspetto narrativo. Cioè, il modo
Poi è giusto, credo anche che rimanga una testimonianza, perché una volta smontata
un po'
la
testimonianza
mostra...
E questo è importante perché fa vedere che certe mostre si possono montare. Per esempio la mostra di Manenti, che era una mostra dedicata all'arte irachena, aveva dei dipinti enormi, perché credo che il più piccolo fosse di 2 metri per un metro, insomma delle cose quasi impossibili
grandi, da
allestire. Sì. Infatti faceva un effetto
e
molto
forte. Ci
vuole
forte. Anche la location giusta, ovviamente.
Sì, esatto. Però anche la location bisogna sfruttarla in qualche modo. Quindi vedere il modo in cui si riesce a creare una suggestione attraverso soltanto il montaggio delle opere d'arte, diciamo, sono quegli aspetti, quei discorsi non testuali che hanno un approccio critico. Cioè anche lì i quadri non si possono montare a caso.
Ah beh,
bisogna scegliere un modo che li valorizzi. Io mi ricordo ad esempio la Fondazione Radice, una fondazione che ha in mezzo due colonne che erano problematiche, e nel caso della mostra di Pietrogrande c'erano due quadri che non voleva esporre perché erano già stati esposti da un'altra parte. E allora abbiamo pensato, ma noi li mettiamo dietro la colonna in modo tale che entrando si ha subito l'impressione di vedere solo quadri nuovi, e gli altri quadri poi si scoprono in un secondo momento.
Quindi...
chi si attarda li trova.
Quindi... Va bene, ci fermiamo un momento, sì, e poi riprendiamo.
You're so wrong.
Dunque, Luca, vuoi aggiungere qualcos'altro a quello che hai detto?
Sì, aggiungo un altro piccolo tassello di esperienza, o almeno che cosa che io ho ritenuto molto importante e molto formativa. Io quando, diciamo, oltre al fatto che per commentare un artista bisogna conoscerlo, quindi andare a trovarlo, vedere gli studi e vedere anche attraverso l'ordine di uno studio l'ordine mentale con cui si vede il proprio lavoro. Dall'altra parte, l'altra cosa che mi ha aiutato molto è il fatto che quando vado mi fotografo da solo i quadri degli artisti. Questa è una cosa che, ecco, questa è una cosa che io mi sento di consigliare a chiunque fa questo mestiere, perché è un modo di guardare. La macchina fotografica in qualche modo isola il dettaglio, quindi lo orienta, fa vedere meglio delle cose che ad occhio non si vedrebbero. Io me ne sono accorto soprattutto con due pittori che sono due carissimi amici, cioè quando, andando a trovare a studio, Giovanni Cerri e Gabriele Poli. E ho scoperto ad esempio che i dipinti di Poli sono dei dipinti apparentemente informali, ma che hanno una bellezza di colore unica, proprio se si va a stassellare dei piccoli dettagli.
Quindi vanno guardati da vicino, sì, vanno osservati.
Aiuta
più
a guardare da vicino
particolare.
E aiuta soprattutto chi poi ci deve lavorare sopra a guardarli, perché aiuta a guardare meglio, ad avere una sorta
di microstrutture.
Sì, aiuta, diciamo, a prendere appunti sul lavoro. Non per niente i primi critici di inizio secolo come Cavalcaselle, oltre al fatto di essere pittori, disegnavano. Quindi cercavano di entrare in sintonia. La fotografia in qualche modo può aiutare a entrare in questa sintonia. Poi la fotografia per me è un grande amore, quindi...
Quindi ti vale sia come strumento, sì, che sì, come sì, contenuto, sì, per le tue ricerche.
È un modo anche per guardare anche la vita degli altri, secondo me.
Bellissimo. Allora senti, io ti invito a venire ancora prossimamente a raccontarci quello che fai, perché diciamo sei un occhio aperto sul mondo contemporaneo e sulle possibilità.
Faccio quello che posso.
E sulle possibilità credo che soltanto il mondo di oggi offre all'arte, perché l'arte è uscita dalle gallerie, è entrata anche in tanti altri posti, sì, e io ci credo abbastanza in queste nuove possibilità. Credo che ce ne siano molte altre ancora da scoprire, e sono quelli della tua generazione che io spero ci aiutino a capire, sì, cosa fare dei nostri quadri, delle nostre opere, no?
Però questa generazione.
Ah beh, certo, come vedi io
sì,
il primo passo l'ho fatto.
Fiducia, ma il settore non è molto propenso.
Eh beh, ma sai, come tutti i poteri consolidati vanno un pochino scalzati, bisogna fare un pochino di sforzo, credo, per crearsi uno spazio, no? Senti, grazie ancora di essere stato con noi. Io adesso saluto tutti gli amici di Radio Imago e li invito a scrivere alla casella di posta, che ricordo è artemisia@radioimago.net. Una felice settimana a tutti.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.